Buongiorno Peter De Laurentiis, co-direttore artistico della Cappella Pratensis, grazie di essere qui con noi.
Grazie dell'invito.
Come detto, appunto, lei è co-direttore artistico della Cappella Pratensis, una formazione musicale con quasi 40 anni di storia all'attivo. Come siete nati e qual è la vostra, appunto, storia?
Allora, sì, dunque, Cappella Pratensis è un gruppo olandese che, esattamente, ha quasi 40 anni ormai. Io ho iniziato a cantare nella Cappella Pratensis nel 2010, quindi già 15 anni fa. Mi ricordo già all'epoca ero molto curioso di questo gruppo, soprattutto per il modo in cui affrontava il repertorio, un repertorio che già mi affascinava dai tempi dell'università, insomma. È un ensemble specializzato nella polifonia del tardo medioevo rinascimento, soprattutto la polifonia cosiddetta franco-fiamminga, no? Quindi del XV e XVI secolo.
Certo.
E la particolarità del gruppo è che esegue questo repertorio direttamente dai manoscritti dell'epoca o dai facsimili, insomma, di questi manoscritti, e spesso usa il formato del grande libro corale, come si faceva nei cori e nelle cattedrali, nelle cappelle di corte, insomma, dell'epoca. Questo elemento non è solo visivo, ma secondo noi incide sul modo di fare musica insieme, perché siamo tutti raggruppati, molto ravvicinati attorno a questo grande leggio, che ha un termine in italiano, si chiama il Badalone, e che spesso si trova ad esempio nelle cattedrali in Spagna, ce ne sono ancora tanti, ma anche in Italia ogni tanto si vedono. E quindi insomma questa cosa, secondo noi, almeno questa è la sensazione che noi abbiamo, ci permette una maggior coesione nel canto di queste linee polifoniche e anche in qualche modo un fraseggio più naturale, perché vediamo la linea melodica di ogni parte, che è scritta separatamente sulle pagine del libro corale, in modo più chiaro. No? Poi il gruppo adesso si dedica molto anche ad altri elementi come la ricerca, abbiamo un sacco di collaborazioni con musicologi, ci interessa molto cercare di capire quali fossero le pratiche dell'epoca e sperimentare molto in questo senso, ecco, perché ovviamente quello che si può capire dai trattati teorici è qualcosa che è difficile avere delle grandi certezze, per cui tant'è vero che una cosa interessante, secondo me, uno dei nostri cantanti ha detto: quello che spesso viene chiamato la HIP, la HIP, che è la Historically Informed Practice, per noi è quasi più un Historically Informed Process, è più un processo, nel senso che noi cerchiamo, sperimentiamo di capire e di provare cose che ci vengono in qualche modo da questi trattati, ma anche semplicemente dal materiale stesso, da questi libri, perché nel momento in cui si smette di usare la notazione moderna, che ovviamente propone una versione in qualche modo rielaborata, magari più logica da certi punti di vista, ma che perde alcuni elementi, in qualche modo la situazione cambia completamente. Quindi questo è per rispondere un pochino alla domanda sul gruppo.
Ecco, voi sarete in concerto questa domenica per il secondo appuntamento dei Vesperali. Che programma porterete nella Cattedrale di Lugano?
Questo è il quarto volume della nostra serie sui manoscritti di Sir Toquenbos. Il mio gruppo è basato in una città del sud dell'Olanda, la regione si chiama il Brabante settentrionale storicamente, comunque nel sud dell'Olanda, e in questa città esiste una confraternita tutt'oggi esistente, che però è nata nel 300, quindi è una storia molto antica. E è particolare perché è stato un centro, un'istituzione religiosa molto importante all'epoca. Uno dei membri più famosi è il pittore Hieronymus Bosch, però aveva anche una cappella di altissimo livello, e quello che per noi è importante è che ancora oggi conserva un archivio con diversi manoscritti di musica sia polifonica che di canto gregoriano. Quindi a noi interessava valorizzare questo repertorio, che in parte propone opere di compositori famosi all'epoca e i cui lavori si trovano anche in altri manoscritti, però c'è anche una discreta parte di repertorio assolutamente locale, di compositori anonimi, ma secondo noi di altissimo livello, per cui ci sembrava importante cercare di valorizzare questo repertorio. In particolare per questo programma abbiamo deciso di rievocare la festa della Maddalena, di Maria Maddalena, che per la confraternita era molto importante. In uno dei loro libri corali si trova la Missa de Santa Maria Maddalena di Nicolas Champion, che era un compositore attivo alla corte di Margherita d'Austria, e Margherita d'Austria è stata per lunghi anni a Mechelen, che è poco lontano in realtà da Sir Toquenbos, e a Mechelen c'era anche questo scrittorio in cui venivano copiati questi manoscritti di polifonia molto belli, con delle bellissime miniature, per questo motivo ancora oggi sono conservati, venivano utilizzati da Massimiliano I, da Margherita d'Austria, soprattutto come regali di corte, e quindi ancora oggi si trovano in diverse biblioteche europee, perché sono appunto splendidi manoscritti. Comunque alcuni di questi manoscritti sono stati all'epoca commissionati dalla confraternita, che ne conserva ancora alcuni, e in uno di questi c'è questa messa. Quindi la messa di Maria Maddalena, che è una santa che ha una storia affascinante e che ha avuto un culto molto sviluppato nel Rinascimento, no? Quindi fondamentalmente quello che noi facciamo in questo programma domenica è cantare la messa con tutta una serie di elementi che spesso, quando si fa questo repertorio in forma di concerto, vengono trascurati, ma secondo noi sono abbastanza importanti. Ad esempio tutto il contesto dei canti propri in canto gregoriano, che non solo sono interessanti di per sé, ma soprattutto creano quella specie di armonia nel contrasto fra le testure polifoniche e invece il canto piano. E poi quello che a noi piace anche fare è aggiungere un elemento, che è quello dell'improvvisazione polifonica, che era molto comune all'epoca e che oggi purtroppo non si fa più, perché è una tecnica che bisogna un po' praticare prima di riuscire a farla. Quindi ci sono questi tre livelli: il canto piano, l'improvvisazione polifonica e poi invece la polifonia scritta vera e propria, che in questo caso la Missa di Santa Maria Maddalena è particolare perché è una messa che usa molteplici cantus firmi dedicati alla Maddalena, no? Sì. Quindi c'è anche questo lavoro del compositore che in qualche modo gioca con l'intertestualità del testo dell'ordinario e dei testi dei cantus firmi dedicati alla Maddalena per dare ancora più profondità di significato a quello che crea. E poi alla fine del concerto c'è anche una parte di vespro.
Ecco, magari per i nostri ascoltatori in breve, come si legano i canti piani, quindi i canti monodici, con le parti invece polifoniche della messa?
Allora, secondo me la cosa essenziale da capire è che il canto gregoriano la faceva da padrone, nel senso che c'era un repertorio molto vasto, chi cantava il canto gregoriano lo conosceva a memoria, perché si iniziava a studiare da bambini. Certo. E si studiavano ore e ore e ore di repertorio che andavano poi cantati a memoria, no? E tutti conoscevano queste melodie. I compositori, quando scrivevano la polifonia, cosa facevano? Molto spesso, partendo da queste melodie, ci costruivano attorno e ci intessevano queste linee contrapuntistiche, polifoniche, questi controcanti, arricchendo il canto piano originale, no? Quindi c'era questo lavoro di abbellimento e di sofisticazione in qualche modo.
Thank you.
Ecco, una grossa parte del programma di domenica, come abbiamo detto, la Missa de Santa Maria Magdalena di Nicolas Champion. Chi era questo compositore? Come si inserisce nel panorama del Cinquecento?
Allora, Nicolas Champion era un compositore attivo presso la corte di Margherita d'Austria. Quindi lui lavorò a Mechelen, che in francese è la città di Malines, dove lei visse per tutta l'ultima parte della sua vita. Margherita d'Austria è quella che ha anche l'album, il chansonnier, quindi tutte queste canzoni di chanson de deuil, di lamentazione, insomma, per questa sua storia molto triste e personale, con opere soprattutto di Pierre de la Rue, che era un grande compositore della corte e collega per molti anni di Nicolas Champion. Mm-hmm. Quindi questo era un po' la corte con i compositori di polifonia più importanti dell'epoca, insomma. Tant'è vero che poi alcuni di questi partirono in Italia, dove c'erano le grandi corti del Rinascimento, diventarono, insomma, famosi in tutta Europa. Questo è anche il momento in cui ormai il linguaggio musicale europeo si trova un po' in tutte le corti d'Europa, questa polifonia franco-fiamminga che viaggia, diciamo, da questo centro relativamente piccolo, no, del Brabante, intorno a Bruxelles, diciamo.
Ecco, lei ha già risposto in parte all'inizio a questa domanda, ma la Cappella Pratensis è nota per eseguire la polifonia con, diciamo, questo approccio innovativo, una prassi che viene dal passato. Cosa comporta questo modo di cantare e quali benefici apporta?
Allora, nella nostra esperienza, fra l'altro ultimamente stiamo sperimentando anche delle cose che non avevamo tanto fatto prima, ad esempio nelle raffigurazioni dei cantanti in questa posizione, in questa figurazione dell'epoca, molto spesso si vede come non solo sono molto vicini, ma molto spesso hanno le mani sulle spalle gli uni degli altri. Mm-hmm. Allora, questo elemento ci fa pensare che potessero in qualche modo trasmettersi un'indicazione di tactus, quindi di ritmo in questo modo, e poi comunque ci fa capire anche che fossero davvero molto vicini. Noi, come storicamente Cappella Pratensis, negli ultimi anni, almeno da quando ci sono io, non c'era questa vicinanza così stretta. Poi soprattutto dopo il Covid, diciamo che ci si è allontanati sempre di più, addirittura durante l'epoca del Covid dovevamo dare questi concerti in cui eravamo a 3 metri di distanza gli uni dagli altri, e invece di leggere ovviamente dall'unico manoscritto che diventava quasi invisibile, quello che facevamo era proiettare su un grosso schermo l'immagine con questi facsimili, cosa che fra l'altro al pubblico piaceva, anche perché spesso hanno appunto queste miniature splendide, insomma, quindi anche interessante e bello da vedere. Però appunto adesso stiamo facendo un po' di esperimenti con questa vicinanza e questa idea di stare molto molto vicini, e fondamentalmente la grossa è che a livello di creazione del suono abbiamo l'impressione che ci aiuti a sentire proprio fisicamente l'unità e l'omogeneità degli accordi, oppure se, che ne so, c'è un passaggio in cui un accordo non, magari è una nota che deve essere risolta, quindi non è un accordo particolarmente consonante, lo sentiamo particolarmente, insomma è proprio una sensazione fisica molto diversa.
Peter De Laurentiis, un'ultima domanda, quali sono i vostri prossimi progetti e impegni?
Quest'anno abbiamo parecchie partecipazioni a festival in giro, insomma c'è un festival ad Anversa ogni anno dedicato proprio alla polifonia, si chiama Laus Polifonie, a cui parteciperemo quest'anno con un programma che abbiamo cantato fra l'altro qualche anno fa al festival Cantar di Pietre,
sì,
a Bellinzona, ed è un programma dedicato al viaggio del giovane Giuffai in Italia. Giuffai, il compositore appunto che lavorava all'epoca presso i Malatesta e che aveva accompagnato uno degli esponenti dei Malatesta a Patrasso, dove era stato eletto vescovo. Quindi questo viaggio interessantissimo attraverso appunto città d'Italia, per questo lo faremo appunto ad Anversa. Poi abbiamo un concerto al Festival di Utrecht. Un'altra cosa che ci interessa molto è lavorare con chi vuole mettere in valore manoscritti delle proprie biblioteche, quindi faremo un progetto in Slovenia, a Boston, e poi quello che facciamo anche appunto cerchiamo di lavorare il più possibile nella divulgazione, soprattutto con i giovani, quindi facciamo un sacco di cose in Olanda, noi siamo un gruppo olandese, con le scuole in Olanda, una cosa che ci piace tantissimo ad esempio far cantare i bambini sulla mano, no? La mano, sì, di Guido d'Arezzo, perché è impressionante vedere come sia naturale per loro, che magari non hanno necessariamente studiato altre metodologie di solfeggio eccetera eccetera, e quindi l'utilizzo della mano, a parte che lo trovano divertente, ma poi sono velocissimi a capire come funziona e a fare anche dei piccoli esercizi di polifonia, insomma, quindi sono cose che ci piace molto trasmettere, ecco.
Grazie mille Peter De Laurentiis per essere rimasto con noi.
Grazie ancora per l'invito, è stato un piacere.
bellissima musica cantata dalla Cappella Pratensis, che dopodomani sarà protagonista ai vesperali di un bel concerto. E dunque vi segnalo ancora, dopo questo bel contributo di Lucia Bentoglio, che ha intervistato Peter De Laurentiis, questo concerto domenica 30 marzo, Cattedrale San Lorenzo, alle ore 17, entrata libera. E grazie a Lucia Bentoglio.